Capitolo quindicesimo. Non sapeva se era tardi, se era presto. Le candele stavano tutte per spegnersi. Dolly era stata allora nello studio e aveva proposto al dottore di coricarsi un po'. Lievin sedeva ascoltando i racconti del dottore su di un ciarlatano ipnotizzatore e guardava la cenere della sua sigaretta. Era in un momento di tregua, come smemorato. Aveva completamente dimenticato quel che accadeva adesso. Ascoltava il racconto del dottore e lo seguiva. A un tratto echeggiò un grido che non era simile a nulla. Il grido era così terribile che Lievin non saltò neanche su, ma senza respirare guardò il dottore con uno spavento interrogativo. Il dottore piegò il capo da un lato, ascoltando, e sorrise con approvazione. Tutto era così fuori dell'ordinario che Lievin non si stupiva più di nulla. «Probabilmente deve essere così», pensò, e continuò a stare seduto. «Di chi era quel grido?» Saltò su, entrò di corsa in punta di piedi nella stanza da letto, sorpassò Elisaveta Petrovna, la principessa, e si pose al suo posto, al capezzale. Il grido era finito, ma adesso qualcosa era cambiato. Cosa non lo vedeva e non lo capiva e non voleva capirlo. Ma lo vedeva dal viso di Elisaveta Petrovna. Il viso di Elisaveta Petrovna era severo e pallido e sempre egualmente deciso, sebbene le mascelle le tremassero un poco e i suoi occhi fossero diretti con fissità su Kitty. Il volto di Kitty, infiammato e sfinito, con una ciocca di capelli appiccicata al viso sudato, era rivolto verso di lui e cercava il suo sguardo. Le mani alzate chiedevano le sue mani. Afferrate con le mani sudate, le mani fredde di lui, ella si mise a premerle contro il proprio viso. «Non te ne andare, non te ne andare! Io non ho paura, non ho paura!» diceva in fretta. «Mamma, toglietemi gli orecchini, mi danno noia! Tu non hai paura! Presto, presto, Elisaveta Petrovna!» Ella parlava in fretta, molto in fretta, e voleva sorridere. Ma a un tratto il suo viso si alterò. Ella lo respinse da sé. «No, è tremendo! Morirò! Morirò! Va! Va!» Ella gridò e sentì di nuovo quello stesso grido che non era simile a nulla. Lievin si afferrò la testa tra le mani e fuggì dalla camera. «Nulla, nulla, va tutto bene!» gli disse dietro Dolly. Ma qualunque cosa dicessero, egli sapeva che ormai tutto era perduto. Col capo contro lo stipite della porta stava in piedi nella stanza attigua e sentiva uno stridio, un mugghio da lui non mai prima sentito, e sapeva che gridava quella cosa informe che prima era Kitty. Il bambino non lo desiderava più già da tempo. Adesso odiava quell'essere. Adesso non desiderava neanche più la vita di lei. Desiderava solo la fine di quelle orribili sofferenze. «Dottore, cos'è mai questo? Cos'è mai questo? Dio mio!» disse, afferrando per il braccio il dottore che era entrato. «Finisce!» disse il dottore. E il viso del dottore era così serio, mentre diceva questo, che Lievin capì «finisce» nel senso di «muore». Fuori di sé entrò di corsa nella stanza da letto. La prima cosa che vide fu il viso di Elisaveta Petrovna. Esso era ancora più agitato e più severo. Il viso di Kitty non c'era più. Nel posto dove era prima c'era qualcosa di mostruoso, e per l'aspetto di tensione e per il suono che ne usciva. Egli cadde con la testa sul legno del letto, sentendo che il cuore gli si spezzava. L'orribile grido non finiva, s'era fatto ancora più orribile. Ma poi, come se fosse giunto al limite estremo dell'orrore, si calmò a un tratto. Lievin non credeva al proprio udito, ma non si poteva dubitare. Il grido s'era calmato e si sentiva un silenzioso affaccendarsi, un fruscio, un respirare ansioso, e la voce di lei felice e affannata, viva e tenera, che pronunciava piano: «È finito!» Egli sollevò il capo. Abbassate sulla coperta le braccia senza forza, straordinariamente bella e calma, ella lo guardava senza parole e voleva, ma non poteva sorridere. E a un tratto, da quel mondo misterioso e orribile, estraneo, in cui aveva vissuto in quelle 22 ore, Lievin si sentì trasportato in un attimo nel mondo solito di prima, ma splendente adesso d'una tale luce nuova di felicità che egli non la sopportò. Le corde tese si strapparono tutte. Singhiozzi e lacrime di gioia che egli non aveva in nessun modo preveduto si sollevarono in lui con una forza tale, agitando tutto il suo corpo, che per lungo tempo gli impedirono di parlare. Caduto in ginocchio davanti al letto, egli teneva dinanzi alle labbra la mano della moglie e la baciava, e questa mano, con un debole movimento delle dita, rispondeva ai suoi baci. E intanto là, ai piedi del letto, nelle abili mani di Elisaveta Petrovna, come la fiammella d'una lampada, oscillava la vita d'un essere umano che prima non c'era mai stato, e che avrebbe vissuto e creato degli altri esseri nello stesso modo, con lo stesso diritto, con la stessa importanza di sé. «Vivo, vivo! È pure un maschio! Non vi agitate!» Lievin sentì la voce di Elisaveta Petrovna che batteva con la mano tremante la schiena del bambino. «Mamma, è vero?» disse la voce di Kitty. Le risposero i singhiozzi della principessa. E in mezzo al silenzio, come una risposta indubitabile alla domanda della madre, si sentì una voce affatto diversa da tutte le voci che parlavano nella camera. Era il grido ardito, temerario, che non voleva considerare nulla d'un nuovo essere umano, che non si capiva d'onde fosse venuto fuori. Prima, se avessero detto a Lievin che Kitty era morta e che lui era morto insieme con lei e che avevano per bambini gli angeli e che Dio era lì dinanzi a loro, non si sarebbe stupito di nulla. Ma adesso, tornato nel mondo della realtà, faceva grandi sforzi per capire che ella era viva, sana e che l'essere che strideva in modo così disperato era suo figlio. Kitty era viva, le sofferenze erano finite ed egli era inesprimibilmente felice. Questo lo capiva e ne era pienamente soddisfatto. Ma il bambino? Donde veniva? Perché? Chi era? Non poteva in nessun modo abituarsi a questo pensiero. Gli sembrava qualcosa di superfluo, una sovrabbondanza a cui per lungo tempo non poté abituarsi.